e benvenuti al GR Ore 12 di Lunza News, in studio Stelio Fergola e Flavia Testorio.
Si aggrava il bilancio dell'epidemia di Ebola. In Germania è morto la scorsa notte il dipendente africano dell'ONU contagiato in Liberia, mentre le condizioni delle infermiere contagiate a Madrid e in Texas restano gravi, ma fortunatamente stabili. Sta migliorando invece il paziente ricoverato a Bruxelles per un sospetto caso di contagio da Ebola. Secondo l'ultimo bollettino medico, la febbre sarebbe scesa da sola e potrebbe quindi non trattarsi del letale virus. Secondo il vice direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono in totale quasi 9.000 le persone contagiate. Anche i decessi a causa del virus sono purtroppo in aumento. Gli ultimi dati dell'OMS parlano infatti di quasi 4.500 morti dall'inizio dell'epidemia. Oggi il presidente americano Barack Obama parteciperà ad una videoconferenza con alcuni leader europei. Il nostro presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il primo ministro britannico David Cameron, il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel esamineranno quali siano gli strumenti più efficaci per contrastare l'epidemia di Ebola. Il virus di fatto ha già cominciato a diffondersi al di là delle zone in cui era comparso.
Adesso passiamo alla cronaca con le ultime notizie sul maltempo. Servizio di Stefania Fava.
Ieri pomeriggio una bomba d'acqua si è abbattuta in Maremma facendo due vittime. Sono le sorelle Marisa e Graziella Carletti, travolte da un'ondata di piena, mentre attraversavano con la loro autovettura un fosso a Manciano. Stanotte, vigili del fuoco e protezione civile, con l'aiuto di un elicottero dell'aeronautica militare dotato di visori notturni, hanno perlustrato tutta la zona colpita dal nubifragio in cerca di dispersi o di persone in difficoltà. Le famiglie sfollate ieri pomeriggio non sono ancora rientrate nelle loro case. Passiamo a Genova. Stamattina alle 6 è cessata l'allerta per il pericolo inondazione, anche se non è previsto un miglioramento per le condizioni meteorologiche. Nella città la notte è passata tranquilla, senza pioggia e col livello del Bisagno per fortuna in calo. Anche l'Emilia-Romagna è stata colpita dal maltempo, in particolare a Parma, dove il fiume Baganza è tracimato ricoprendo di fango la zona sud-ovest della città. Il lavoro dei soccorritori è ripreso alle prime luci del giorno. In Piemonte, infine, invece, sono una quarantina gli sfollati costretti a trascorrere la notte fuori casa in provincia di Alessandria, a causa della violenta ondata di maltempo che ha provocato frane e allagamenti.
Passiamo alla pagina economica. Partenza debole a Piazza Affari. La borsa di Milano, come le altre europee, non riesce a invertire il trend alimentato da una serie di dati macro negativi che hanno provocato intense vendite nelle ultime sedute. Stamattina l'indice FTSE MIB ha perso lo 0,2%.
Approda nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri l'attesa manovra da 30 miliardi. Intanto Moody's sembra promuovere l'Italia. Ce ne parla Domenico Cappelleri.
Slitta dalle 15 alle 19, evidentemente per le ultime limature, il provvedimento che include, a quanto si sa, il taglio dell'IRAP, la conferma del bonus degli 80 euro, il ritorno della detrazione nazionale di 200 euro per la nuova tassa unica sulla casa. Questi sono i capitoli più importanti previsti dalla nuova manovra che sembra destinata ad avere un grosso impatto su cittadini e imprese. Tra riduzioni di tasse e risparmi, l'obiettivo principale del nuovo documento di economia e finanza è ridare fiato alla crescita. Lascia passare arrivato ieri in Senato, anche se per un solo voto, con il sì allo spostamento del pareggio di bilancio dal 2016 al 2017. Il voto decisivo è venuto dall'ex senatore del Movimento 5 Stelle, Orellana. Soddisfatto il premier Renzi che stamattina sul suo account di Twitter ha scritto: «La differenza tra la finanziaria 2014 e quella 2015 sta nei 18 miliardi di tasse in meno». Tweet corredato anche dall'hashtag «L'Italia riparte». L'attenzione a questo punto è rivolta a Bruxelles, che potrebbe dire no allo slittamento del pareggio. Intanto buone notizie arrivano da Moody's, che prevede per quest'anno l'Italia in recessione solo dello 0,3%, ma parla anche di un bilancio solido che aiuta il nostro paese anche ad avere più tempo per attuare riforme a favore della crescita.
Un centinaio di imprenditori in difficoltà sono rimasti vittime di una coppia di falsi finanziatori, rimettendoci 2 milioni di euro. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha arrestato due fratelli di Genova. I due pubblicavano inserzioni pubblicitarie sui quotidiani nazionali, promettendo vantaggiosi prestiti. L'erogazione del denaro veniva poi condizionata alla sottoscrizione di una polizza con tanto di versamento di una somma a titolo di acconto. Ma una volta incassato il denaro, i finanziatori facevano perdere le proprie tracce, dirottando i soldi su banche estere. A finire ai domiciliari sono stati Daniel Dan Davide Cortella e il fratello David Franco. Quest'ultimo è stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa mentre stava per partire per Hong Kong con la compagna ungherese. La scelta della meta non è stata casuale. Hong Kong è infatti uno dei paradisi fiscali dove i due avevano dirottato il denaro delle truffe. I fratelli dovranno rispondere di truffa finanziaria e di esercizio abusivo dell'attività bancaria.
Ancora cronaca. Un maestro elementare di Treviso è stato sospeso per atti di violenza su alunni. Grazie a microtelecamere nascoste in aula è stato possibile registrare i momenti in cui l'uomo prendeva a calci e ceffoni due ragazzini di 6 e 7 anni. In passato l'uomo era già stato denunciato per lesioni colpose. La polizia ha notificato la sospensione dall'insegnamento questa mattina.
Bisogna diffidare degli OGM e difendere l'unicità dei nostri prodotti, permettendo al Made in Italy di essere conosciuto, apprezzato e invidiato in tutto il mondo. Questo è il messaggio della responsabile ambiente e territorio di Coldiretti, Cinzia Coduti, intervistata all'undicesimo forum dell'informazione per la salvaguardia della natura, organizzato dall'associazione Green Accord a Napoli. L'intervista è di Maria Lucia Panucci.
Sicurezza alimentare e qualità del cibo, i due temi portanti di questa tavola rotonda.
Sì, sono temi fondamentali. Dobbiamo ricordare che per produrre cibi sicuri dobbiamo guardare e rivalutare il nostro territorio. Scoprire quello che noi di buono già abbiamo può essere la soluzione. Il problema degli organismi geneticamente modificati è proprio questo, che noi non sappiamo gli effetti a lungo termine sulla salute e sull'ambiente, e quindi perché andare a sollevare altri problemi quando già ci sono situazioni che vanno curate.
Come fa un consumatore a riconoscere un cibo di qualità?
Si è partiti dai marchi riconosciuti a livello europeo, parliamo delle DOP e delle IGP, che sono il simbolo della qualità della produzione agroalimentare. L'imprenditore agricolo che produce un prodotto DOP o IGP deve sottostare a determinate regole.
La Coldiretti che cosa farà per stare vicino al consumatore?
Pensiamo che la prima cosa importante sia quella di educare i cittadini. Questo significa parlare tanto per evitare che i problemi possano essere generalizzati attraverso mercati e tutte quelle forme di contatto diretto tra le persone. Sollecita maggiormente una maggiore responsabilità da parte dell'impresa, perché ci mette la faccia, si presenta come il produttore di una produzione agroalimentare di qualità, e dall'altra parte il consumatore fa domande, chiede e si informa.
Ora le notizie di sport. L'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio ha superato per 3-1 la Slovacchia e staccato il biglietto per la fase finale dell'Europeo 2015. Partono bene gli azzurrini, che terminano il primo tempo con un doppio vantaggio firmato da Bernardeschi e Bellotti. Splendida la rete del giocatore Viola, che con un pallonetto nell'angolino basso supera Rusov. Nella ripresa la Slovacchia accorcia le distanze e si vede prima concesso e poi negato un rigore quando Bianchetti aggancia il piede di Schranz in area. Per l'arbitro il rigore, ma su segnalazione dell'assistente viene assegnato il calcio d'angolo. Allo scadere la terza rete di Longo. Passiamo a un'altra notizia. Sconcerto durante la partita Serbia-Albania, valevole per le qualificazioni ad Euro 2016, a causa di un drone con una bandiera della grande Albania che ha sorvolato lo stadio. La bandiera, con la scritta Kosovo autoctono e la data del 1912, anno della rivoluzione albanese, scende sul Partizan Stadium e l'arbitro ha dovuto sospendere la gara a seguito delle tensioni sugli spalti e della rissa scoppiata in campo.
Finisce qui il GR ore 12 di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione, da Flavia Testorio e Stelio Fergola. A risentirci.